DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
E per una volta, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, iniziamo con un po' di bellezza, con il Don Carlo di Giuseppe Verdi, che oggi Sant'Ambrogio ha inaugurato la stagione lirica della Scala, naturalmente con tutta una scia di polemiche che però poi si sono placate durante appunto questa opera bellissima, con un grande applauso, un'ovazione che c'è stata all'ingresso della senatrice Liliana Segre. Sapete, insomma, le polemiche che c'erano state intorno, poi ne parleremo, diciamo, che però si sono placate di fronte appunto alla musica e alla bellezza. 349-238-6666, come sempre il vostro numero per scrivere i vostri WhatsApp, riflessioni eccetera sui tanti fatti di cui parleremo anche in questa puntata. Ovviamente faremo anche un punto sulla guerra in Medio Oriente, quindi passiamo dalla bellezza della musica alla tragedia, anche questa del Don Carlo, la tragedia di Giuseppe Verdi, però ovviamente si tratta di un'opera. E poi cercheremo anche di fare un punto sull'influenza e sul Covid, che sì, non è più quello del 2020, del 2021, ma insomma non è sparito, e quindi cercheremo anche di capire qual è lo stato dell'arte e anche chi è meglio che si vaccini. Pagina Facebook di Effetto Notte anche naturalmente per voi. Partiamo però come sempre con la sintesi della giornata. Il conflitto in Medio Oriente, la minaccia di Netanyahu, se Hezbollah ci fa la guerra, Beirut diventerà come Gaza. A Gerusalemme manifestazione dell'ultradestra israeliana. Intanto l'esercito israeliano comunica che molti miliziani di Hamas si stanno arrendendo. La manovra economica, nuovi emendamenti al Senato. Giorgia Meloni sottolinea dalla revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 12 miliardi per le imprese. Entro dicembre gli obiettivi della quinta rata. E a Bruxelles si cerca nel frattempo l'intesa sul patto di stabilità. Covid e influenza, picco di contagi previsto per Natale. La prima della Scala, applauso a Liliana Segre e tanti ospiti in rosso contro i femminicidi. Partiamo quindi dal conflitto in Medio Oriente. La Casa Bianca riferisce che Israele e Hamas non sono vicini a un'altra pausa umanitaria con scambio di ostaggi. Discussioni su una nuova tregua avvengono letteralmente ogni giorno, ma per ora senza risultati, così ha detto il portavoce del Consiglio Nazionale di Sicurezza americano John Kirby. Il primo ministro israeliano Netanyahu minaccia i miliziani libanesi di Hezbollah, dice: se ci fate la guerra, Beirut diventerà la nuova Gaza. Gaza, dove i morti sono ormai oltre 17.000, mentre secondo la BBC alcuni dei sopravvissuti israeliani alla strage compiuta da Hamas al Festival Nova lo scorso 7 ottobre non hanno retto al trauma e si sono suicidati. Poi faremo il punto col nostro corrispondente da Gerusalemme. L'altra guerra invece, la guerra russa contro l'Ucraina, colpita in Ucraina una centrale termica nella zona del fronte a causa dei bombardamenti russi. È il primo raid di questo tipo durante questo inverno. Intanto il Cremlino spera che il Congresso americano blocchi i nuovi finanziamenti all'Ucraina.
Kiev è sempre più sola, ma non demorde. L'Ucraina non abbandonerà la difesa di un solo pezzo della sua terra, indipendentemente da come gli altri paesi voteranno le proposte a sostegno di Kiev. Lo ha scritto su Twitter Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio Nazionale di Sicurezza e Difesa, il giorno dopo il voto del Congresso americano, che per ora ha bocciato la legge che stanzia 110 miliardi di dollari di aiuti militari ed economici. Della decisione del Congresso americano ha parlato parlato anche il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Il governo russo ha detto spera che il Congresso blocchi i nuovi finanziamenti all'Ucraina. Intanto il governo britannico ha convocato l'ambasciatore russo a Londra. La Gran Bretagna ha denunciato piani di cyberinterferenza russi condotti senza successo contro politici di primo piano del Regno Unito, ma anche giornalisti, alti funzionari, annunciando di aver sanzionato due individui legati ai servizi segreti russi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Ora invece su tutt'altro tema, perché questa potrebbe essere una notte decisiva all'Eurogruppo per la riforma del patto di stabilità. Ma le divergenze rimangono, c'è il rischio di una maratona notturna o peggio di un rinvio del dossier al Consiglio europeo della prossima settimana. Poi però ci faremo spiegare più nel dettaglio. E sono in arrivo modifiche alla manovra economica del governo. Intanto la Presidente del Consiglio Meloni annuncia stanziamenti per le imprese grazie alla revisione del piano di ripresa e resilienza.
Gli obiettivi della quinta rata del PNRR saranno presentati entro il 31 dicembre. Giorgia Meloni lo ribadisce anche da Asti, dove nel pomeriggio ha firmato l'accordo di coesione con la Regione Piemonte, un'intesa che fa seguito a quella siglata in mattinata con la Lombardia. La revisione del piano ha permesso di liberare 12 miliardi di euro per le imprese, aveva sottolineato la Premier nel suo intervento alla Fiera di Milano Rho.
Quando noi abbiamo approvato la manovra, giustamente qualcuno ha detto: nella manovra c'è attenzione ai redditi, ai salari, ma non c'è la necessaria attenzione alle imprese, e non c'era perché noi stavamo facendo parallelamente un lavoro con il PNRR che avrebbe offerto queste risposte, quindi 12 miliardi di euro sulle aziende.
Sulla manovra nel frattempo al Senato, dopo lo slittamento al 18 dicembre dell'esame in aula, dovrebbero arrivare nelle prossime ore i primi emendamenti del pacchetto annunciato dal governo, un ritardo che alimenta nuovi attacchi dalle opposizioni. Tra le modifiche attese, quelle sul ponte sullo stretto e sulle pensioni dei medici, i cui sindacati minacciano nuovi scioperi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Adesso parliamo del piano educativo contro la violenza nei confronti delle donne. La scuola ha una finalità educativa, non dimentichiamolo mai, l'ha detto il ministro dell'istruzione Valditara, ha detto: la nostra riflessione e il progetto Educare alle relazioni vuole contribuire a sradicare quella cultura maschilista che ancora residua all'interno della nostra società.
È una riflessione che vuole contribuire a sradicare quella cultura maschilista che ancora residua all'interno della nostra società. Voglio peraltro evidenziare come il problema della violenza nei confronti delle donne sia un problema diffuso, assai diffuso, non soltanto in Italia. Abbiamo appreso dalle statistiche internazionali che vi sono paesi che apparentemente sembrerebbero particolarmente avanzati dal punto di vista sociale e che hanno invece un problema di violenza sessuale nei confronti delle donne particolarmente elevato.
E Valditara ha annunciato, tra l'altro, che appunto il progetto Educare le relazioni sarà portato avanti da tre donne e la coordinatrice è Paola Concia, lo ha detto appunto oggi il ministro in audizione alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio. Già si parla della strana coppia, molti potrebbero definirla così perché il ministro Valditara è leghista, Paola Concia da sempre di centrosinistra, attenta alle tematiche LGBT, gay dichiarata, paladina delle battaglie delle donne, siamo affiatatissimi, si affretta a dire lei. Adesso invece sulla cronaca, l'omicidio dell'ex vigilessa nel Bresciano, ergastolo per le due figlie e il loro complice.
Dopo tre ore di camera di consiglio, la sentenza: ergastolo per tutti i componenti di quello che è stato definito il trio criminale. Secondo la Corte d'Assise di Brescia, che ha accolto la tesi della pubblica accusa, dell'assassinio della ex vigilessa Laura Zigliani sono ugualmente responsabili di omicidio premeditato le figlie Silvia e Paola Zani e Mirto Milani, fidanzato della prima ma sentimentalmente legato anche alla seconda. Il movente miravano all'eredità. I giudici giudici hanno dichiarato le due donne indegne alla successione, condannandole anche al risarcimento a favore degli altri familiari. Laura Zigliani aveva 55 anni. La notte tra il 7 e l'8 maggio del 2021, nella sua abitazione di Temù, in Val Camonica, era stata prima stordita con una forte dose di benzodiazepine in un muffin preparato per la festa della mamma e poi soffocata in letto. Il corpo venne ritrovato per caso tre mesi dopo. Era stato sepolto lungo l'argine del fiume Oglio. Dopo il rinvenimento del cadavere, i tre erano stati arrestati e dopo alcuni mesi in carcere avevano confessato. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Parliamo di arte. In mostra a New York 30 donne apripista dell'arte, da Artemisia Gentileschi a Grace Cassette, che oltre a dipingere creava protesi per i soldati feriti nella Prima Guerra Mondiale. Cinque secoli di contributi artistici di artiste attive in Italia, in Inghilterra, in Francia, sono in mostra a New York da R plus V, l'avamposto su Madison Avenue della galleria londinese fondata da Marco Voena e Edmondo Robiland. La mostra, curata da Virginia Brilliant, presenta opere a lungo rimaste in collezioni private, fuori dagli occhi del pubblico. Tra queste una Maddalena recentemente riscoperta della Gentileschi, un'eccezionale Giuditta con la testa di Oloferne dipinto da Fede Galizia e un paio di anni di distanza la riproduzione tattile di Una natura morta di Orsola Maddalena Caccia, una suora il cui talento e acume in affari sostenne per decenni il convento di Moncalvo, dove era entrata con le sorelle per volere del padre pittore. In mostra sono anche dipinti di Angelica Kaufmann e della pastellista veneziana del Settecento Rosalba Carrera. E poi per un po' di leggerezza per le fashion victim, come si dice, quest'anno il colore 2024, anzi, sarà il peach fazzo fuzz, colore Pantone, un colore avvolgente e caldo, viene definito in grado di infondere un messaggio di compassione ed empatia in un'epoca piena di tumulti in molti aspetti delle nostre vite, in cui il nostro bisogno di rafforzamento, empatia e compassione cresce giorno dopo giorno con un desiderio di un futuro di pace. Con questo spirito gli esperti del Pantone Color Institute hanno scelto il peach fuzz, scritto peach fuzz, il 10-23, questo colore, il colore del 2024, una tonalità di pesca delicata e morbida, il cui spirito onnicomprensivo arricchisce l'anima, il corpo e la mente. Viene detto, anzi sottolinea il centro che elabora le previsioni sulle tendenze cromatiche future destinate a influenzare moda e beauty, interior design, grafica, packaging, cercando una tonalità che riecheggiasse il nostro innato desiderio di connessione. Quindi lo sapete, sarà questo color pesca delicato, il colore del 2024. Per chiudere, allora, abbiamo sentito all'inizio la parte del primo atto del Don Carlo di Giuseppe Verdi. Non c'era oggi il Presidente della Repubblica Mattarella né Giorgia Meloni per impegni istituzionali, inaugurazione della stagione lirica della Scala, ma a prendere fisicamente il posto è la senatrice a vita Liliana Segre, che siede al centro del palco reale, poi ci faremo raccontare dalla nostra inviata. Invece, proprio per chiudere questa prima parte, lo sport, la procura antidoping ha chiesto 4 anni di squalifica per il giocatore della Juventus Paul Pogba, risultato positivo a un controllo antidoping dopo il match con l'Udinese. Intanto per i bianconeri è vigilia della sfida a Torino con il Napoli. Sentiamo cosa hanno detto il tecnico della Juventus Allegri e quello partenopeo Mazzarri.
Il Napoli è diverso, cambiano le annate, ma i giocatori del Napoli sono gli stessi, perché comunque hanno perso Kim nel ruolo di difensore, comunque una squadra forte, ma lo dimostra le prestazioni che stanno facendo e soprattutto lo dimostrano i numeri che hanno fatto in trasferta. Quindi per noi è una partita difficile e complicata, però il nostro obiettivo è fare un altro passettino in avanti.
Juve-Napoli rappresenta in Italia, lo sappiamo tutti, Napoli è una realtà che tutti sapete, ha vinto lo scudetto l'anno scorso, la Juventus è sempre stata una delle squadre più forti del campionato italiano, è una partita di grande rilievo, niente di particolare per me. È una partita importantissima che bisogna fare bene e mi servirà anche per capire appunto se certi progressi l'abbiamo fatti, non, né più né meno.
Bene, direi che si chiude qui questa prima parte della puntata. Ringrazio che mi dà il bentornato, insomma, giusto oggi, un pochino di ripresa, così a spizzichi e smozzichi, perché poi sapete domani è giorno di festa, la trasmissione non ci sarà, quindi oggi almeno siamo insieme. A tra poco.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti come sempre ricchissimi di aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata che ho appena raccontato e poi gli approfondimenti insieme agli ospiti. Cominciamo adesso Roberta Giordano con voi, grazie, bentornata. Arianna scrive: buonasera Roberta, mi sei mancata dalla tua voce dolce di piede, suppongo che l'influenza sia solo un brutto ricordo, in realtà insomma quasi. Dice: sono infermiera, lavoro in una farmacia di Ravenna, la mia attività lavorativa da ottobre prevede tutti i giorni sessioni vaccinali contro il Covid, l'ASL non riesce a coprire neanche la minima parte delle richieste dei cittadini che vogliono vaccinarsi, ha chiesto il nostro supporto, quindi garantisco che la richiesta dei ravennati di vaccini è alta, ma purtroppo il personale sanitario in campo non è sufficiente. Ricambio l'abbraccio, poi ne parleremo col professor Pregliasco dopo, intanto però cominciamo da questo tema.
Hezbollah יבחר לפתוח במלחמה כוללת, אז הוא במו ידיו יהפוך את ביירות ואת דרום לבנון, לא רחוק מכאן, לעזה ולח'אן יונס.
E qui a parlare il primo ministro israeliano Netanyahu, che minaccia i miliziani di Hezbollah. Miliziani sono anche un partito, insomma, che governa buona parte del Libano, e dice: se Hezbollah scegliesse di iniziare una guerra totale, perché già sappiamo che dal Libano arrivano razzi contro Israele, allora, dice Hezbollah, trasformerebbe Beirut e il Libano meridionale, non lontano da qui, in un'altra Gaza. Siamo determinati, ha detto Netanyahu, a portare la vittoria e lo faremo con il vostro aiuto. Quindi partiamo dalla guerra in Medio Oriente, che purtroppo continua a infuriare dopo la fragile tregua dei giorni scorsi, in cui c'è stato questo scambio di ostaggi israeliani detenuti nelle carceri israeliane, gli ostaggi invece in mano di Hamas. E, tra l'altro, a due mesi dal massacro del 7 ottobre perpetrato da Hamas, cominciano a trapelare alcuni degli effetti più terribili a lungo termine delle atrocità commesse appunto dai miliziani di Hamas contro le ragazze e i ragazzi del rave party nel deserto. Un testimone dell'equipe medica ha riferito alla BBC che alcuni di loro non hanno retto al trauma e si sono suicidati. Altri sono ricoverati in istituti psichiatrici perché, dicono i medici, non riescono a sopravvivere alla violenza a cui hanno assistito, con alcuni di essi che manifestano chiare tendenze suicide. Centinaia di corpi sono stati raccolti dai volontari nei luoghi di quel festival musicale. I ragazzi morti, a cui è stato dato un nome finora, ragazze e ragazzi che sono stati uccisi dai miliziani di Hamas il 7 ottobre in quella festa musicale, sono 360. Intanto, dall'inizio della guerra, i morti a Gaza, secondo il Ministero della Sanità di Hamas, sono arrivati a oltre 17.000. Decine di migliaia di palestinesi continuano ad arrivare verso l'estremo sud della striscia di Gaza, a Rafah, il valico di Rafah, confine con l'Egitto, ascoltando l'ordine di evacuazione dell'esercito israeliano. Un corrispondente della BBC sul posto dice: le strade qui sono piene di nuovi sfollati, si vedono ambulanze correre con i feriti che cercano di raggiungere gli ospedali attraverso le strade intasate, ma la carenza d'acqua è grave, le persone trasportano taniche gialle e blu vuote sperando di riempirle in ogni occasione. Inoltre non c'è cibo, dice sempre il corrispondente della BBC, né elettricità, i supermercati sono vuoti, non esiste internet e non vengono forniti aiuti umanitari. L'Egitto fra l'altro avverte Israele, dice: non pensate di continuare a spingere verso l'Egitto i palestinesi perché volete svuotare la striscia di Gaza, dice: questa è la linea rossa oltre la quale non tollereremo, insomma, che vengano spinti ulteriormente i profughi palestinesi. Intanto il segretario di Stato americano Blinken ha detto: Israele deve fare di più per proteggere i civili di Gaza, e in serata Biden, il presidente americano, ha chiamato il primo ministro israeliano Netanyahu per discutere degli ultimi sviluppi a Gaza, dei quali chiediamo anche al nostro corrispondente, giornalista, analista da Gerusalemme, Nello Del Gatto. Ben ritrovato, Nello.
Buonasera a tutti.
Ciao Nello. Fra l'altro era stata annunciata questa manifestazione dell'ultradestra israeliana sulla spianata delle moschee. Che cosa ne sai al momento, Nello?
Sì, non sarebbe stata proprio sulla spianata, sotto la spianata dove c'è il muro del pianto, il muro occidentale, perché giusto per figurare com'è la situazione, la spiata si trova su un monte del Tempio, si trova appunto su una montagnola, e il Muro del Pianto è la parte occidentale di questa montagnola, diciamo così, per semplificare. Secondo la tradizione ebraica lì ci sono stati due templi ebraici, appunto, e poi dopo alla fine del VII secolo, il 690, c'è stata la prima, il Monte del Tempio costruito, la cupola della doccia costruita dai musulmani, ecco. Sarebbe dovuto arrivare lì, invece sono stati bloccati. Perché? Perché non hanno rispettato le regole che aveva dato la polizia. La polizia ha detto: potete andare, ma non dovete presentare cartelli che possano creare fastidio, perché in questi cartelli invece li hanno presentati, c'era scritto che c'è bisogno, che non si possono fare accordi con i musulmani, e che addirittura un blindato dovrebbe spianare tutta la spianata, scusate la tautologia. Insomma, a quel punto la polizia li ha bloccati, e quindi nessuna manifestazione prevista per stasera, che è la prima sera di Hanukkah, quindi insomma la prima luce di questa settimana che verrà accese per la festività ebraica.
Senti, invece Nello, Arez ha dato notizia al giornale israeliano di decine di combattenti di Hamas che si sarebbero arresi all'esercito israeliano nel nord della striscia di Gaza?
Ma guarda, non è la prima e non è stata l'ultima volta. È chiaro che le defezioni ci sono, come ci sono state anche tra quelli lì che sono stati arrestati dopo il 7 ottobre, insomma, perché quando c'è stato il massacro del 7 ottobre alcuni miliziani sono rimasti nel sud di Israele. Questi miliziani duri e puri, una volta che sono stati presi da Israele, hanno subito votato il sacco e raccontato tutto, quindi insomma, perché per loro è molto più semplice essere arrestati che tornare, perché poi possono diventare si può pensare che siano collaborazionisti di Israele e rischiano così l'impiccagione da parte dei Gazawi. E certo, la situazione a Gaza non è semplice neanche per i miliziani, perché è chiaro che Hamas non ha le capacità belliche di poter mantenere a lungo una guerra con Israele, una guerra ovviamente fatta con determinati criteri da guerra, non parlo ovviamente di attacchi del terrorismo, perché i soli tunnel non possono favorirli né nasconderli fino tutti i miliziani fino alla fine. È chiaro che qualcuno si deve sacrificare, quindi le defezioni ci sono, anche la popolazione è stanca, si sono visti molti video per esempio di gente che prendeva a sassate i miliziani che rubavano dai camion di aiuti, quindi anche questo succede. Al Jazeera, per esempio, mentre facevo l'intervista a una signora, si è visto che questa signora ha cominciato a inveire contro Hamas, quindi è chiaro che
è proprio questo ti volevo chiedere, Nello, perché infatti su un sito israeliano di news Ynet risulterebbe, viene detto che alcuni palestinesi alzano sempre più la voce contro Hamas dicendo che Hamas ruba gli aiuti umanitari, quello che stavi dicendo tu, quindi.
Ma ci sono sempre, sì, questo, ci sono sempre state delle accuse contro Hamas, questo è chiaro. Il punto è che appunto nel momento in cui stai a Gaza e ti ribelli ad Hamas, passi per essere un collaborazionista di Israele, vieni arrestato, vieni torturato e vieni insomma rischi l'impiccagione, quindi per questo molta gente non lo fa. Io ovviamente rifugo da qualsiasi equazione Gazawi uguale Hamas, non è assolutamente vero, c'è certo. Tanta larga parte della popolazione che purtroppo è vittima, lo dico sempre, sono oggetto di una doppia oppressione, perché se è vero, anzi di una tripla oppressione, perché se è vero che Israele blocca Gaza a nord, a est e a ovest col mare, e l'Egitto blocca a sud, quello che hai detto prima è giustissimo, l'Egitto non vuole assolutamente che nessuno esca, addirittura stanno rafforzando il muro di divisione che sta anche con Rafa, ci sono sempre i carri armati egiziani dall'altro lato per non far uscire i Gazawi, ma sono oppressi anche da Hamas che non permette nessun tipo di movimento. Io lo ricordo sempre, per noi andare a Gaza per esempio in questo momento significa non solo chiedere il permesso a Israele, che si ottiene facilmente, ma chiedere un permesso ad Hamas per entrare, e una volta entrati si viene seguiti sempre da uno di Hamas. Ecco perché anche adesso è chiaro che la popolazione si ribella, perché poi vede che questi qui di Hamas vivono nelle case con ricchezza, così, e loro fanno la fame, insomma, questo è chiaro, lo sanno anche loro che sia Yahya Sinwar, insomma, c'ha diversi bunker dove i leader di Hamas a Gaza, che soprattutto il leader supremo che sta a Doha, il quale è andato in televisione, ha detto, esatto, il quale ha detto a noi il sangue dei martiri ci serve, quindi il sangue delle donne e dei bambini ci serve, noi dobbiamo, mentre Osama Bin Laden, l'altro leader che sta in Libano, ha detto noi dobbiamo, i tunnel sono per noi, ai nostri civili ci deve pensare l'ONU. È chiaro che anche queste notizie arrivano pure ai civili, quindi sono anche loro contro l'oppressione. Certo, si trovano tra due fuochi, perché scappare adesso dai bombardamenti e dalle battaglie di terra non è semplice. Prima sono stati cacciati dal nord verso il sud, adesso dal sud vanno ancora più a sud, ma arrivano a un certo punto a Rafah, dove in questo momento ci sono oltre 1 milione di persone, più in là di quello non possono arrivare, e la difficoltà è proprio quella. Israele sta cercando, per quello che è possibile in una guerra, perché se di guerra parliamo e quindi di morte parliamo, di evitare tutti i morti che ci sono stati nella prima fase, cosa impossibile ovviamente, perché ripeto, di guerra parliamo. Oggi però hanno aperto anche il nuovo valico, quello appunto di Kerem Shalom, che è quello che sta dalla parte israeliana vicino a Rafah, ma dalla parte israeliana, proprio per permettere l'ingresso di altri aiuti, ma non servirà assolutamente a nulla, perché parliamo del 10-15 massimo 20% dei bisogni della popolazione. Se non si risolve il problema della popolazione, degli aiuti alla popolazione, non si risolve da nulla. Ma questa è una scelta che ha voluto Hamas, perché se Hamas avesse continuato a rilasciare gli ostaggi, certamente non ci sarebbero state la ripresa dei combattimenti.
Chiaro come sempre il nostro Nello del Gatto da Gerusalemme. Grazie Nello, un abbraccio e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Ciao. Bene, direi come sempre a questo punto di prenderci una pausa di riflessione. Voi potete continuare a mandare i vostri messaggi al 349-238-6666, che è sempre il numero per i WhatsApp, altrimenti pagina Facebook di Effetto Notte, tono ratta come la folgore.
DS Automobile presenta il SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte, ormai lo sapete che siete al posto giusto, nel momento giusto, con voi Roberta Giordano. Abbiamo appena fatto il punto col nostro corrispondente da Gerusalemme della guerra in Medio Oriente. Per i vostri messaggi c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp 349-238-6666, dove un ascoltatore o ascoltatrice scrive: quando condanneranno Netanyahu per crimini di guerra, o vale solo per Putin? Intanto Putin, sì, una condanna simbolica del Tribunale Internazionale dell'AIA, ma naturalmente continuerà a fare la sua vita di lusso e di autocrate e di personaggio che insomma ormai conosciamo, mentre Netanyahu ha sicuramente, pendono su di lui fra l'altro delle inchieste e processi per corruzione, e sicuramente sta tentando in tutti i modi di portare avanti questa guerra, anche perché i nostri analisti l'hanno detto più volte, sarebbe perso una volta che dovesse finire questa guerra. Quindi si auspica da una parte che sparisca dalla scena politica Netanyahu appena possibile, che naturalmente anche Hamas sparisca completamente da Gaza, visto che ne è nemico e certamente non supporta davvero la causa dei palestinesi, ma ne fa soltanto danno. E adesso passiamo invece a un altro tema.
Io mi sono vaccinato contro il Covid, sto benissimo, quindi mi sono vaccinato 2 giorni fa, quindi non fa male il vaccino, è sempre prudente farlo. È ovvio che ogni anno le influenze, comprese il Covid, ma anche oltre il Covid, soprattutto nelle persone più fragili, possono provocare delle conseguenze gravi. Quindi essere prudenti, attenzione al contagio, vaccinarsi, ma non è la situazione del 2020 assolutamente.
Per fortuna non è assolutamente la situazione del 2020, è periodo e anni terribili del Covid in Italia e nel mondo. L'avete sentito il ministro degli esteri Tajani che ha detto: mi sono vaccinato, sono soddisfatto di averlo fatto, ci sono naturalmente necessità soprattutto per persone di una certa età o per i fragili, e appunto non è il 2020. Però qual è la situazione in questo momento? Ormai siamo praticamente in inverno conclamato, e lo chiedo quindi al professor Fabrizio Pregliasco, che non ha bisogno di presentazione, ci ha accompagnato in buona parte di quegli anni terribili, a cercare insomma di farci capire che direzione prendere, qual era la situazione momento per momento. È virologo dell'Università Statale di Milano, direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano. Professor Pregliasco, ben ritrovato qui a Effetto Notte.
Eccoci qua. Purtroppo sempre per parlare un po' di cose non piacevoli, ma come giustamente Tajani ha detto,
il suo mestiere
è così. Non così drammatiche come appunto abbiamo dovuto raccontare nel passato, però appunto noi tendiamo a dimenticare, vorremmo dimenticarci del virus Covid, ma il Covid non si è dimenticato di noi. Sicuramente si è rabbonito nei suoi effetti, perché questo virus è camaleontico e riesce con le sue varianti che si inseriscono casualmente, anzi proprio perché è un virus che non si replica con attenzione, e quindi butta fuori varianti che, quando hanno caratteristiche giuste come le Omicron attuali, Pirola, Eris, sono immunoevasive ma tutto sommato più benevole. In più la gran parte di noi un'immunità ibrida se l'è acquisita, perché si è già infettato una volta, si è vaccinato, si è infettato, e quindi questo virus riesce però a continuare la sua opera con onde di salita e di discesa che perdureranno per alcuni anni, speriamo sempre con minor impatto. Siamo in una fase sfortunata perché si inserisce anche nella stagione influenzale, il classico delle stagioni invernali, dove l'influenza e i suoi virus cugini stanno già cominciando, diciamo così, a lavorare, e presumibilmente arriveranno un po' al picco nel periodo classico, insomma anche delle festività, perché baci, abbracci, viaggi sono belli, possiamo rifarli dopo tutte le sofferenze e l'impegno che abbiamo avuto, ma facilitano quindi un mix di influenza, di virus simili influenzali e di Covid che si è messo in mezzo e che, come sempre, non è distinguibile da queste forme se non con il tampone, anche perché mentre la vera influenza si riconosce per l'inizio brusco della febbre, la presenza di sintomi respiratori e generali rispetto a tutte le altre forme più blande, diciamo così, il Covid fa di tutto. Da forme così a quello che è la sua forza, tanti casi asintomatici che quindi fanno sì che persone in modo del tutto involontario siano poi i diffusori della malattia.
Professor Pregliasco, quindi appunto adesso si mischia un po' all'influenza, però se dovesse dire chi è bene che si vaccini, nel senso che, per esempio, scriveva un infermiera o farmacista, se non sbaglio un'infermiera da Ravenna, dicendo che c'è una grande richiesta di vaccini sia antinfluenzale che per il Covid, che però insomma non c'è abbastanza personale sanitario per coprire tutte queste richieste. Anche a livello di vaccini ci sono, ma prima di tutto chi si dovrebbe vaccinare, professor Pregliasco?
Io dico che appunto la vaccinazione, perché a questo punto sia di Covid che di influenza, è un'opportunità per tutti, ma il messaggio da dare è una forte raccomandazione per chi di ogni età è fragile per problemi di immunodepressione legate a patologie o anche, non so, bronchiti croniche o quant'altro, e poi gli anziani in genere, perché dobbiamo dirlo, non se ne sta parlando La scorsa settimana sono decedute 300 persone, anziane, persone con comorbilità, come si dice, quindi con pluripatologie, e che purtroppo non si sono vaccinate o si sono stancate di vaccinarsi, perché in effetti il messaggio è un po' questo. Al di là di alcune difficoltà di chi lo desidera, quello che sta emergendo è però una scarsa adesione ai vaccini, perché tra le varie fake news che si sono via via succedute, ormai direi una quota di popolazione ha la certezza che il vaccino faccia male, però non viene detto, e quindi tutto sommato è meglio non farlo e rischiare la malattia, perché è vero, nella gran parte dei casi anche subire il Covid possono essere qualche giorno di sofferenza, di fastidio, ma per le persone fragili e anziane appunto è, come dire, un elemento di rischio. C'è un 2% di terapie intensive che sono occupate da Covid, quindi numeri che non sono quelli orrendi dei momenti dell'emergenza, però chi è lì non è che sta facendo un viaggio di piacere all'interno della terapia intensiva. Ecco, noi tendiamo anche in una comunicazione generale a dire è solo un'influenza, ma anche l'influenza fa male, ed è questo un rischio, perché se noi proteggiamo i fragili possiamo goderci al meglio quella che è la nuova normalità che ci siamo, direi, più che guadagnati.
Ce la siamo guadagnati, e mi raccomando anche un po' di prevenzione, quindi a parte la vaccinazione per i fragili, le persone anche piuttosto grandi di età, magari lei consiglierebbe ancora, non obbligatorio ovviamente, ma come consiglio, le mascherine nei luoghi affollati, il fatto magari di la questione di abbracci, baci, soprattutto sotto le feste?
Direi di sì. Anzi, un buon senso, un'attenzione sia appunto verso i soggetti fragili a rischio, quindi quando andiamo a trovarli può essere assolutamente utile, anche quando siamo sintomatici, perché la mascherina chirurgica serve anche per quello, per esempio se si ha un sintomo a ridurre il rischio. E poi un'altra cosa, mentre non è essenziale oggettivamente fare il test Covid tampone per tutti i casi, ma farlo sempre per quei soggetti fragili a rischio, perché oggi abbiamo delle terapie, abbiamo gli antivirali, tra l'altro per bocca, per pastiglie, per far sì che appunto chi è fragile, chi è a rischio, possa evitare gli effetti ancora presenti e possibili di questo Covid. Quindi in questo senso ricordare, come sempre, non è facile, quello che può essere e deve essere un buon senso, e sapere che questo virus rimarrà in mezzo a noi ancora per un po'.
Quindi informati e prudenti. Grazie professor Fabrizio Pregliasco, come sempre. Grazie, buona serata.
Arrivederci. Arrivederci a tutti.
C'è la viabilità e poi di nuovo insieme.
Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
E per proseguire con gli approfondimenti delle notizie in primo piano, sempre Roberta Giordano con voi, e saluto il nostro Sergio Nava. Ciao Sergio.
Ciao Roberta.
Perché parliamo di patto di stabilità. È in corso la trattativa finale relativa alla riforma del patto di stabilità, che è quell'insieme di regole comuni sui bilanci che gli Stati europei devono rispettare, e questa trattativa insomma va avanti tra oggi e domani, e all'esame dei ministri delle finanze dei 27 paesi dell'Unione Europea, per trovare appunto questa difficile intesa. Una trattativa piuttosto complessa, domani sarà al centro formalmente dell'Ecofin. E perché è complessa? Perché c'è confrontano due schieramenti, diciamo in modo così un po' più semplicistico. Da una parte i paesi più rigorosi, più frugali, vengono detti, capeggiati per esempio dalla Germania, dall'Olanda, dall'altra invece i paesi con maggior deficit, che sono l'Italia e anche la Francia, il Portogallo, la Spagna. Allora spiegaci un po' quali sono i punti fondamentali di questa intesa, si trova, non si trova? Vogliamo forse prima sentire Gentiloni, commissario europeo all'economia, che cosa ha detto oggi.
Innanzitutto è molto importante raggiungere un accordo, perché credo che raggiungere un accordo sia un segnale di responsabilità non solo nei confronti dei mercati ma anche nei confronti dell'opinione pubblica. Abbiamo bisogno di regole che promuovano sia la stabilità che la crescita. E non abbiamo bisogno di regole di austerity, abbiamo bisogno di regole che consentano una graduale riduzione del debito e lasciano contemporaneamente spazio per gli investimenti che sono indispensabili per la crescita. E lavoreremo per avere questa soluzione, che è l'equilibrio che era alla base della proposta della Commissione europea.
C'è buona possibilità, Sergio, che si arrivi a questo equilibrio che ricordava, sottolineava Gentiloni?
È difficile dirlo, Roberta, perché chiaramente che una riforma del patto di stabilità sia necessaria è fuori discussione, perché se non si arriva a una riforma, ritornano le vecchie regole, no? Furono definite all'epoca anche stupide, no? Perché erano veramente delle camicie di forza pre-pandemiche, parliamo poi mai rispettate veramente quel taglio che era previsto di debito e deficit, poi in realtà non si è mai realmente verificato. La pandemia è stata una cesura, se vogliamo, perché si è sospeso il patto e ora che torna bisogna arrivare a un patto riformato. Allora non cambiano i paletti, non cambia l'idea di, o meglio l'obbligo di portare il debito al 60%, il deficit al 3% del PIL, ma si cerca di fare un percorso più realistico rispetto alle vecchie regole del patto di stabilità, cercando, questo al momento è un po' diciamo nelle bozze, nelle trattative, degli aggiustamenti che sarebbero diciamo un po' più realistici, appunto disavanzo oltre il 3% del PIL, aggiustamento strutturale annuo minimo dello 0,5% e con debito tra il 60 e il 90%, calo dello 0,5% e dell'1% per chi come l'Italia ha un debito oltre il 90% del PIL. Dopodiché, come dicevi tu, Roberta, c'è un problema di diversità vedute tra Francia e Germania. La Francia è molto più sulle posizioni italiane, dice cerchiamo di fare in modo che le spese per gli investimenti, per la difesa, per il clima, per la produttività vengano in qualche modo scorporate da questa tagliola comunque meno pesante del vecchio patto di stabilità, ma che comunque ci deve essere questo percorso di rientro nei paletti. E la Germania, soprattutto dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha messo un po' in crisi la coalizione Semaforo che governa Berlino, si è un po' arroccata su posizioni decisamente più rigoriste. È difficile dire se l'idea è chiudere entro domani, quindi notte di trattative davanti, altrimenti il rischio è che si vada poi al Consiglio europeo della settimana prossima, dove c'è già l'Ucraina, c'è già una revisione del bilancio pluriennale europeo che intasano già un'agenda molto fitta,
chiaramente. Vediamo se la notte porta consiglio. Grazie Sergio Nava.
A te, ciao Roberta.
Sergio, ciao. Oggi Sant'Ambrogio, dicevamo, patrono di Milano, tradizionale giorno di inaugurazione della stagione lirica della Scala. Quest'anno lo sentite, il Don Carlo di Giuseppe Verdi, un'opera monumentale ispirata alla tragedia omonima di Friedrich Schiller, incentrata su questo rapporto conflittuale tra l'infante di Spagna, Don Carlo, per l'appunto, con il padre, il monarca Filippo II, e poi ci sono tutti i temi del potere, della solitudine, dell'amicizia, dell'amore impossibile. Direttore Riccardo Scegli, per la regia di Luis Pascal. Tanti ospiti in rosso e in viola, sono colori che di solito non si usano in questi eventi, però è stata anche un'edizione di rottura di certe tradizioni, il rosso dedicato alle vittime del femminicidio, il viola al femminismo storico. E poi però, cara Marta Cagnola, nostra inviata alla Scala, ciao Marta.
Ci siamo, eccoci.
Ciao Marta. E naturalmente non esiste inaugurazione della Scala senza scia di polemica, dal famoso 1968 col lancio di uova. Quest'anno anche ogni inaugurazione lirica della Scala che si rispetti non sono mancate le polemiche, sulla collocazione delle figure istituzionali, no? Nella scelta dei posti, che poi mi sembra che si sia risolta, però Marta.
Sì, diciamo che è sempre un rebus. Nel momento in cui non c'è il capo dello Stato, non c'è, come in questa occasione, nemmeno il Presidente del Consiglio, nel nostro caso la Presidente del Consiglio, spetterebbe alla seconda carica dello Stato, cioè il Presidente del Senato, il posto d'onore nel palco d'onore. Però c'erano state delle proteste da parte dell'ANPI, della Scala, della CGIL della Scala, hanno detto no, Ignazio La Russa non può perché, insomma, per ragioni loro.
Non ha mai condannato apertamente il fascismo, insomma, questa era un po' la polemica della sezione ampi.
Con
della...
una mossa, sì, con una mossa geniale, il presidente del Senato ha invitato sul palco reale la senatrice a vita Liliana Segre, con una triangolazione con il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Così è andato, nel posto d'onore, secondo me in maniera meritatissima, e questa serata è impreziosita proprio da questo aspetto, sì, la senatrice vita Liliana Segre, che peraltro era molto felice, molto incuriosita dall'opera, perché lei ha detto: io sono abbonata da anni alla Scala, quindi sono un'appassionata vera di opera. Diciamo che negli intervalli abbiamo visto sguardi un po' stanchi, perché il Don Carlo è molto lungo, sono oltre 3 ore e 50, e quindi chi è venuto per farsi vedere o per far vedere una mise, diciamo, si è trovato un'opera piuttosto tosta. Invece gli appassionati veri, insomma, se la stanno godendo decisamente molto di più.
Non hai scorto nessuno che sonnecchia, che russa? No, non c'è rischio, insomma, si spera.
Guarda,
ecco,
io ho visto molte persone, uscire al secondo intervallo, molti sono usciti a fumarsi una sigaretta, a prendere un po' d'aria, non lo so, anche se l'aria milanese questa sera è piuttosto frizzantina. Secondo me non sono rientrati tutti, secondo me qualcuno ha gettato la spugna.
Senti Marta, invece ci sono, verrebbe a dire, alla Sanremo super ospiti, no? E tu conosci bene anche Sanremo, ci sono personaggi illustri internazionali, dalla cantautrice leggendaria americana Patti Smith a Pedro Almodovar, no? Il regista spagnolo. E, insomma, hai visto personalità internazionali? Sei riuscita a...
Sì, allora diciamo qualcuno? Che rispetto agli anni delle grandi mondanità sono un po' terminati. Da tempo non ci sono più piccoli VIP, personaggi televisivi, ecco, diciamo che i personaggi noti alla Scala sono sempre meno rispetto agli anni scorsi, però sono personaggi di grande caratura. È stato molto bello vedere Ornella Vanoni, c'era certo Pedro Almodovar, Luis Garrel, attore splendido, tra l'altro appunto Pedro Almodovar ha detto: io sono qui, ma è anche un'opera molto spagnola, giustamente, quindi non doveva solo omaggiare la Scala ma anche godersi un'opera di ambientazione spagnola. Appunto Luis Garrel, Ornella Vanoni, Patti Smith, ma anche hanno attratto moltissimi sguardi la splendida nuova étoile della Scala, Nicoletta Manni, il marito. Lei è deliziosa, bellissima, con un abito da sogno, e molto emozionata appunto per questa sua prima da étoile scaligera, non è poco.
Marta, tra l'altro ricordiamo che il sovrintendente della Scala, Dominique Meyer, ha detto: con l'opera lirica si diffonde la lingua italiana nel mondo, e va ricordato che proprio in questi giorni c'è stata la decisione dell'UNESCO di dichiarare il canto lirico italiano patrimonio immateriale dell'umanità. Molto bene, siamo soddisfatti e orgogliosi. Grazie Marta Cagnola del tuo racconto lì dalla Scala. Ciao Marta, e noi ci risentiamo brevemente per gli aggiornamenti.
DS Automobile presenta i SUV DS7 Collection Antoine de Saint-Exupéry. Lasciati conquistare dalla raffinatezza degli interni e dalla tecnologia a bordo integrata con l'intelligenza artificiale di ChatGPT. A settembre DS7 Plug-in Hybrid è allo stesso prezzo del diesel, con finanziamento Style Drive, rottamazione e incentivi statali. Ti aspettiamo in tutti i DS Store. Per info su rottamazione e incentivi statali, verificare i siti delle autorità competenti. Info e consumi su dsautomobile.it.
DS Automobile è partner del compleanno di Radio 24.